Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Non Tacere nella gioia di questo tempo di Pasqua, tempo in cui ripetiamo Rallegrati Vergine Maria, Alleluia. Con questa trasmissione mariana dal titolo Con Maria segno di speranza e di consolazione, vi stiamo accompagnando in questo mese di maggio, percorrendo e approfondendo il significato di queste parole: invocare Maria, imitare Maria, ascoltare Maria, consacrarsi a Maria. Abbiamo così iniziato a riflettere sulla grazia della presenza della Santa Vergine nella nostra vita, nella vita della Chiesa e del mondo. Pensiamo anche solo con quanto amore ci rivolge le sue parole ogni 25 del mese a Međugorje. Certamente siamo in un tempo difficile segnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze, eppure, proprio in questo tempo, Maria è segno e luce di speranza. Inoltre siamo contemporaneamente nel tempo liturgico della Pasqua e sappiamo che ogni ricorrenza liturgica porta con sé delle grazie particolari. La grazia quindi che stiamo chiedendo a Maria è quella di riaccendere in noi la speranza, anzi di riaccendere tutta la nostra vita affinché la gioia della risurrezione vinca l'ombra di morte che un mondo privo dell'orizzonte dello Spirito vuole gettare su di noi e vinca con lo stile di Dio. La risurrezione di Cristo Signore non è avvenuta in modo spettacolare e con rumore. Come il chicco di frumento della parabola, il piccolo e tenero stelo spunta a poco ed emette le prime foglioline al calore dei raggi del sole. Nel precedente incontro abbiamo visto l'importanza di invocare Maria, di pregarla. La preghiera infatti riaccende la speranza nei cuori, la preghiera è essenziale perché ci mette in comunione con Dio che è la fonte della speranza e nel rosario in comunione con Dio per mezzo di Maria che si rende presente e ci ascolta e ci unisce a Gesù. Tuttavia la preghiera non basta. Sappiamo che ci sono diversi modi di onorare la Madre di Dio. Lo si può fare parlandone, lodandola, pregandola, visitandola nelle chiese a lei dedicate, i santuari, dipingendola, scolpendola, cantando le inni, adornando le sue immagini di fiori, ma di tanti modi di onorare Maria ce n'è uno che li supera tutti ed è quello di imitarla, cioè di comportarsi come un'altra Maria sulla terra. Crediamo sia quello il modo a lei più gradito perché le dà la possibilità di ritornare in un certo modo sulla terra. Pertanto, senza escludere tutte le altre possibilità che abbiamo di onorare Maria, dobbiamo poi puntare su questa, imitarla. È il titolo della riflessione di oggi, imitare Maria. Ma come imitare Maria? Cosa imitare di lei? Non possiamo certo imitarla materialmente. La sua vita e la sua missione sono state in certo senso uniche nella storia e in un tempo e luogo ben preciso che sono diversi dai nostri. Occorre quindi imitarla in ciò che è essenziale. Ella è madre, madre di Gesù e spiritualmente madre nostra. Gesù ce l'ha data come tale sulla croce nella persona di Giovanni. Ecco, noi dobbiamo essere un'altra lei come madre. Possiamo quindi formulare un proposito. A partire da questo mese di maggio mi comporterò verso tutti i prossimi che avvicinerò e per i quali lavorerò come fossi madre loro. Se faremo così potremo constatare in noi una conversione, una rivoluzione, non solo perché a volte ci troveremo a fare da madre, magari a nostra madre o a nostro padre, ma perché assumeremo un atteggiamento particolare, specifico con tutti. Una madre accoglie sempre, sempre aiuta, sempre spera, tutto copre, tutto sopporta. Una madre perdona ogni cosa di suo figlio, fosse anche un delinquente, un terrorista. L'amore di una madre, infatti, ci ricorda proprio la carità di Cristo di cui parla Paolo. Se avremo il cuore di una madre, o più precisamente se ci proporremo di avere il cuore della madre per eccellenza, Maria, allora saremo sempre pronti ad amare gli altri, in tutte le circostanze. Così, in questo modo, con questa forma di amore, terremo vivo il risorto in noi e insieme manterremo presente Gesù, il risorto, in mezzo a noi. Imitando Maria, amando con il cuore di questa madre, ameremo tutti e non solo i membri della nostra cerchia o della nostra comunità cristiana, ma anche quelli delle altre, non solo i cristiani, ma anche i musulmani, i buddisti, gli induisti, anche ogni uomo che abita sulla terra, tutti gli uomini amati dal Signore, perché la maternità di Maria è universale, come è stata universale la redenzione. Maria, insomma, ama tutti, anche se non è a volte riamata, ama sempre e ama tutti. Ecco dunque quello che potrebbe essere il nostro primo proposito, volendo imitare Maria. Vivere come Maria, come fossimo madri di tutti. Così facendo, possiamo dire, la Chiesa, ogni cristiano, impara da Maria ad essere madre. Si tratta senza dubbio di un'acquisizione del Concilio Vaticano II, che nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium, dopo aver presentato Maria come sovreminente e del tutto singolare membro della Chiesa, la dichiara sua immagine ed eccellentissimo modello nella fede e nella carità. Maria è madre della Chiesa e modello della Chiesa. Alla domanda «Perché imitare Maria?» possiamo rispondere che l'imitazione è figlia dell'amore e consiste nella conformità dell'agire fra coloro che si amano. Chi ama, imita. È nella natura dell'amore unire, rendere uno. L'amore non può stare senza l'imitazione, altrimenti mancherebbe l'unione delle volontà nel modo di agire. Dove c'è il massimo dell'imitazione, c'è il massimo dell'amore. San Pio X affermava: «Se qualcuno vuole che la sua devozione verso la Vergine sia piena e perfetta sotto ogni aspetto, è necessario tendere con ogni sforzo all'imitazione dei suoi esempi». L'imitazione di Maria ha poi i suoi paradossi. Prima di tutto, non possiamo crescere nella somiglianza di Maria se non abbandoniamo contemporaneamente tutto ciò che ci fa diversi da lei. Una volta una novizia ammetteva con Santa Teresina di Lisieux: «So che ho ancora da acquisire tante cose». Teresa rispose: «È meglio dire da perdere, perché Gesù riempirà la tua anima di bellezza e splendore nella misura in cui la liberi dalle sue imperfezioni». Evidentemente questa imitazione di Maria è possibile se accettiamo le regole base della vita spirituale. Non possiamo acquisire l'amore di Maria senza un processo di purificazione che preceda l'acquisizione delle buone abitudini, chiamate appunto virtù. Paolo VI, nell'esortazione apostolica Signum Manium, scrive: «È dovere di tutti i cristiani imitare con animo riverente gli esempi di bontà lasciati ad essi dalla loro celeste madre, affinché assecondino docilmente l'esortazione dei padri del Concilio Vaticano II, che dice: «I fedeli ricordino che la vera devozione non consiste né in uno sterile passeggero sentimentalismo, né in una certa quale vana credulità, ma procede dalla fede vera, dalla quale siamo spinti a riconoscere la preminenza della Madre di Dio e siamo portati al filiale amore verso la Madre nostra e all'imitazione delle sue virtù». Quindi, se il nostro cristianesimo non ci porta ad un cambiamento interiore che evidentemente deve realizzare la morte del proprio io e il cammino contro i dettami della propria concupiscenza, esso è un cristianesimo soltanto a parole, che non ci salva. Così diciamo, è inutile aver trovato la strada sicura della salvezza se poi non la si percorre. Bisogna porsi alla scuola di Maria, allora, nella consapevolezza che lei, come madre, ci vuol far crescere nella vita di Gesù. Quindi, anzitutto, dobbiamo togliere il nostro modo di pensare, di fare, di vedere, che non è secondo quello di Maria. Occorre fare questo nel modo più cosciente possibile, rinunciando ad esempio alla propria volontà, eccetera. Quindi, affidarsi alle cure di Maria con la stessa fiducia e spontaneità con cui ci affidiamo alle cure della propria madre, per essere avviati e guidati da lei, da Maria, secondo il programma di santità che Dio Padre ha stabilito per ciascuno di noi. San Luigi Maria di Montfort insegna ad abituarsi ad agire con lei, con Maria, a confrontare le proprie azioni con quelle di Maria, cercando di capire come le compirebbe lei se fosse al posto nostro. A questo scopo è necessario, dice, esaminare le grandi virtù che la Madonna ha praticato nel corso della sua vita ed in modo particolare la fede viva con cui credette senza esitazione alla parola dell'angelo, alla quale poi tenne fede fino ai piedi della croce sul Calvario. L'umiltà profonda che la portò a nascondersi, tacere, sottomettersi in ogni cosa e collocarsi all'ultimo posto. La purezza tutta divina che non ebbe né avrà mai l'uguale sotto il cielo. E infine tutte le altre virtù, obbedienza cieca, continua orazione, mortificazione universale, ardente carità, pazienza eroica, angelica dolcezza e sapienza divina. Ne parla il Montfort nel Trattato della vera devozione al numero 108. Che cosa dobbiamo praticamente fare per un concreto programma di perfezione? Spinti ad intraprendere il lavoro per la nostra santificazione personale, la prima tappa va realizzata allora attraverso un attento piano ben controllato che noi possiamo chiamare negativo oppure di purificazione, che consiste nell'evitare con somma cura qualsiasi peccato mortale prima e veniale poi. Nello stesso tempo, vivere quali creature nuove, maturando la propria fede attraversando con forza l'instabilità delle passioni e delle prove di ogni genere. Si tratta di realizzare in noi stessi il regno di Dio, un regno sicuro, tranquillo, nella pace, anche se attorno a noi o dentro di noi imperversa la bufera scatenata dai nostri difetti o dal male che ci circonda. Guardando a Maria, con amore e intelligenza di figli, poco alla volta impariamo a sentire la grande differenza tra lei, così pura, piena di grazia, e noi, che spesso attuiamo compromessi con il peccato. Incominciamo a sentire prepotente l'attrazione delle vette, del pulito, dell'ordine, dell'armonia, dei concetti, insomma, gradatamente impariamo a vivere come lei di Gesù. Ma accanto a questo programma di attenta verifica occorre sviluppare un programma positivo che colmi il vuoto fatto in noi. Tale programma consiste nella ricerca delle perfezioni del Padre Celeste. Ricercare la perfezione del Padre Celeste, secondo l'espressione di San Paolo, significa esercitarsi in tutto ciò che è bello, santo, puro, gioioso, caritatevole, misericordioso, onesto. In questa maniera l'anima non si sente impegnata soltanto in un programma negativo e di purificazione, ma proprio in relazione della parte positiva che sviluppa in se stessa, ha il piacere di poter sperimentare l'azione dello Spirito Santo mediante la quale Dio stesso si comunica all'anima. In altre parole, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di operare liberamente in noi come lo permise Maria. Allora, ancor più semplicemente, si tratta, diciamo, di imitare la sua docilità. Ecco il segreto. Contemplando la docilità di Maria nei confronti dello Spirito Santo, scopriremo anche tutto quello che stiamo facendo male, le nostre ostinazioni e le personali resistenze alla grazia. Sarà allora lo Spirito Santo, trovando in noi le stesse disposizioni della sua Sposa Santissima, a modellare in noi le sue stesse virtù. Magari tra chi ascolta c'è un sofferente, un ammalato. Allora, fratello, sorella, per te il compito si fa più impegnativo. Nel Cenacolo la Madonna guardava al di fuori, a coloro che avrebbero dovuto ascoltare la parola testimoni del Cristo, e la sua speranza aveva un solo fondamento, la croce del suo figlio Gesù. Ed è nella croce di Gesù che c'è anche la tua croce, la tua sofferenza quotidiana, la quale, affinché abbia la medesima forza costruttrice della sofferenza del Cristo, deve essere offerta con Gesù, con la sua carità di amore per gli altri. Se ti trovi nella sofferenza, Maria guarda verso di te e attende che tu, comprendendo la tua posizione, ti inserisca nel piano divino. Ringraziandovi della cortese attenzione, carissimi, vi do appuntamento per settimana prossima. Buona continuazione di questo mese di maggio con Maria. Lei, che è segno di speranza e di consolazione, benedica voi tutti ed in modo particolare gli ammalati. Unito a voi nella preghiera, per la sua intercessione vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così sia.